Gentili ascoltatori, cari amici, è sempre una gran bella cosa incontrarsi come esseri umani, perché mi pare che nel mondo in cui viviamo non ci sia nulla di più bello che essere uomini e anche donne, naturalmente. Non è facile in tempi in cui gli incontri, i rapporti diventano sempre più complessi, sempre più difficili, mettersi qui davanti, soprattutto poi quando magari non si è più abituati a parlare in italiano, benché io lo riprendo sempre volentieri, mettersi qui davanti per articolare pensieri. Qualche volta viene la voglia di dire, ma sarebbe meglio se qualcuno che qui è seduto stesse là davanti, sarebbe ben contento di sedermi anch'io là e di ascoltare che cosa colui che sta là davanti c'ha da dire. Diciamo che viviamo in un mondo così complesso. La conquista, il dominio del mondo materiale, il mondo dell'economia, assorbe sempre più forze. Il mondo della tecnica ci prende sempre più tempo, per cui ci rendiamo conto, qualche volta in un modo raccapricciante, che troviamo troppo poco tempo. Dedichiamo troppe poche energie alla cosa più importante, che è la persona umana. Umana. Se noi guardiamo le ditte, anche qui in Svizzera di sicuro, ci sono tante cose da fare. Certo, è giusto. Se si vuol resistere di fronte a una concorrenza sempre più micidiale, si vivono sempre di più, in tedesco li chiamano Sachzwänge, cose che bisogna fare per forza. E spesso avviene che due persone si incontrano, una è in un posto magari di maggiore responsabilità e colui che cerca di rendere forte l'elemento umano dice, ma non sarebbe bello se avessimo un po' più tempo per le persone? Non sarebbe bello se non dessimo più importanza all'essere umano? In fondo, anche in una ditta, il capitale più redditizio sono le teste degli uomini e le teste fanno parte degli uomini. Il capitale più redditizio non sono le macchine, perché le macchine sono risultato delle idee. Una macchina è una struttura di pensieri resa evidente, resa visibile. L'origine di una macchina è una struttura di pensiero. Se non c'è il pensiero che architetta la macchina, non salterà mai fuori una macchina. Quindi anche economicamente parlando, all'origine della produttività, all'origine diciamo di ciò che arricchisce l'umanità, c'è sempre lo spirito umano, il pensare umano, l'intuizione umana. E allora colui che dice ma dovremmo dare più tempo, più energie, alla qualità dei rapporti tra le persone umane, anche nella nostra ditta, proprio per favorire tutti i talenti che ci sono. Dall'altra parte, quasi sempre, arriva la risposta, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, quello che tu dici, ma, in tedesco, ma, si chiama aber, e quello che viene dopo il ma è sempre più importante che non quello che viene prima. Sì, 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 hai ragione, ma ci tocca, ci tocca, ci tocca, ci tocca, ci tocca. e tutto l'elemento, diciamo, ideale umano viene proprio come con una viene appiattito e viene l'argomentazione in base alle necessità, in base a ciò che si è costretti a fare per poter continuare ad esistere. La nostra più grande fortuna di adulti, cerco di esprimere alcuni pensieri come, se volete, incentivo, come provocazione a che ognuno qui in sala trovi i suoi pensieri. Dopo che io avrò parlato facciamo una pausa e dopo toccherà a voi aggiungere dalle vostre teste. La più grande fortuna di noi adulti è che abbiamo una gioventù, diciamo bambini e giovani, che mai come prima nell'umanità si ribellano alla società che noi abbiamo stabilito. E chiamo questo fatto, che ci crea un sacco di problemi, perché il fatto che la gioventù proprio non si vuole, no, rumoreggia, no, proprio non riesce, anche con la più buona volontà, sto naturalmente esagerando un pochino, c'è anche chi si adatta, ma la fascia di ragazzi, di giovani, che fanno fatica, proprio con tutta la buona volontà, non riescono ad adattarsi, è la più grande fortuna per noi, perché è l'ultima possibilità, l'ultima chance che abbiamo di riflettere. Ma di riflettere questa volta però non su certi aspetti della nostra cultura, della nostra società, perché mi pare che la gioventù di oggi, per la prima volta negli ultimi decenni, non voglio dire soltanto oggi, parliamo di un secolo massimo, per la prima volta ci troviamo di fronte a una gioventù che mette in questione profondamente il nostro modo di vivere. E perché? Facciamo tutti il nostro meglio. Un papà, una mamma dice, può dire ai suoi figli, alla sua figlia, che quindicenne, sedicenne, dice, ma abbiamo fatto, eravamo anche noi alla tua età, ci siamo dati da fare anche noi, perché vuoi criticare in tutto e per tutto quello che noi abbiamo fatto? Aspetta altri 10 anni, aspetta altri 20 anni, se sarai anche tu un Metusalemme come sono io. Invece io credo che le cose questa volta non sono così, sono più radicali. E credo che lo avvertiamo, che l'umanità è una soglia. E cioè, cerco di esprimere in un modo, se volete, diretto, semplice, però una cosa molto molto grossa su cui dobbiamo riflettere. Questi giovani, questi bambini, questi ragazzi, sanno, ma non intellettualmente, non coscientemente, lo sanno a livello dell'animo, lo sentono. Lo sanno in un modo sovraconscio o, se volete, subconscio, sanno che sono venuti da un mondo spirituale, come spiriti, come esseri spirituali, pieni di talenti, pieni di potenzialità che si vogliono esprimere, e piombano in un mondo in cui lo spirito viene del tutto ignorato. In un mondo tutto occupato dal materialismo. Come possono sentirsi a casa propria? Come spiriti che vengono sulla terra per compiere passi ulteriori nella loro evoluzione. Perciò dicevo, è la nostra ultima grande fortuna. Questa gioventù che rumoreggia, questa gioventù che si ribella, questa gioventù che ci crea un sacco di problemi. Perché se noi avessimo una gioventù che si adatta, che rinuncia a questi ideali, forse saremmo perduti. Non avremmo più la possibilità di riflettere sul materialismo che abbiamo stabilito come una cultura che praticamente non lascia nessuno spazio a ciò che è spirituale. Ripeto, non è che i giovani, i bambini possano dirci queste cose coscientemente, articolarle come sto cercando, balbettando di fare io in questo momento. Però il fatto stesso che non si sentano a casa propria ci dice che non si sentono a casa propria. Chiediamoci, se un bambino in una scuola non si sente a casa sua, proprio non ci sta, non gli risponde, io vi chiedo, siamo sinceri, può mai essere colpa del bambino? Io dico no, assolutamente no. Perché un bambino a 10 anni, se tutto va come dovrebbe andare, è sano, è normale, è la semplice natura umana che si esprime nella sua schiettezza. E se non si trova a casa sua è perché noi non facciamo le cose come andrebbero fatte per far sì che si senta a casa sua. Quindi i conti li dobbiamo rivedere noi, non lui. E se noi ci arrabbiamo e cerchiamo di costringerlo, cerchiamo di, come dire, di intervenire con violenza sul suo essere, non miglioreremo la situazione, diventerà ancora più difficile. La società degli adulti è una società materialistica, una società che anni fa diceva che l'uomo consta, è fatto di anima e di corpo. L'anima ormai è stata mandata a ramengo ed è rimasto soltanto il corpo. Se siamo sinceri e ci chiediamo cosa ci occupa dalla mattina alla sera, 24 ore, il corpo. E poi di nuovo il corpo, e poi di nuovo il corpo. Anni fa avevo una donna di Amburgo che mi correggeva il mio tedesco dei libri che scrivevo in tedesco e mi disse un giorno: signor Archiati, nei suoi libri parla continuamente, c'è continuamente la parola Geist, spirito. Tedesco Geist, spirito. E diceva, io devo fare lavoro di lettorato, quindi le consiglio una cosa. Lo spirito non interessa a nessuno. Ma che lo scrive a fare sta parola? Noiosa! Se lei vuole essere letto, vuole essere interessante, sbatta via questa parola. Raus damit! Io ho preso quasi un colpo a cardia. Ho detto, ma se tolgo via lo spirito dai miei libri non ci resta quasi più nulla. E lei mi disse, vabbè, continui a metterci lo spirito, dovrà accettare di non essere letto da nessuno. Dopo 10 anni devo darle pienamente ragione. Direi, di nuovo nel tentativo di riassumere le cose, noi abbiamo giovani, la gioventù di oggi, che ci dice, ci dà un messaggio fortissimo. A noi è stata negata l'infanzia. Voi ci avete rubato l'infanzia. Quando eravamo piccoli siamo venuti al mondo per vivere il più a lungo possibile nel mondo delle fiabe, in questo mondo incantato che è il ricordo più bello del mondo in cui eravamo prima di venire giù sulla terra, e voi ci avete prematuramente costretti a entrare in questa razionalità degli adulti. Io sono convinto, ripeto, a livello sovraconscio o subconscio, molti giovani d'oggi soffrono per il fatto che gli è stata rubata l'infanzia. E una volta che a un bambino viene rubata l'infanzia, per tutta la vita non sarà più possibile recuperare ciò che si può vivere soltanto nei primi anni della vita. Cari amici, prendiamo un'immagine, soltanto un piccolo esempio. La differenza tra come operano sul bambino le immagini della fiaba, scrivo qui le immagini della fiaba, e ognuno di noi sa più o meno di che si tratta, e come realtà contrapposta, come opera sul bambino la televisione. Il televisore, la televisione, presenta anche immagini naturalmente, il bambino non capisce ancora granché, però vede immagini. E qualcuno potrebbe chiedere, ma che differenza c'è? Immagine qui, immagine là. C'è una differenza abissale, e cioè, parlo di nuovo per sommi capi, casomai possiamo riprendere queste cose poi nel dibattito, nello scambio. Quando il bambino sente raccontare una fiaba dalla nonna o dai genitori, dalla mamma, le immagini vivono nella sua fantasia in un modo così di accensione, la fantasia si accende e il bambino vive una fantasia di creatività assoluta. Il bambino ha la capacità di ricrearsela nella sua fantasia, la fiaba a modo suo. Quindi nell'ascoltare una fiaba, il bambino con la sua fantasia, perché le immagini se le deve creare nella sua fantasia, non è che le immagini saltano fuori leggendo, mentre si legge sono parole. Il bambino traduce queste parole in immagini con l'attività creatrice della sua fantasia, una cosa meravigliosa. Quando sta davanti al televisore, queste immagini uccidono forze nel suo essere, uccidono le forze della fantasia che vorrebbe creare, perché il televisore è fatto apposta, è fatto per un consumatore del tutto passivo. Avete mai provato voi ad arrabbiarvi di fronte alle immagini del televisore o a diventare creativi o a creare immagini?